Un caro saluto a tutti, buongiorno, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Da oggi, tra l'altro, registro questa puntata anche in diretta Facebook, magari possiamo anche interagire direttamente e comunque io faccio sempre riferimento alle domande che mi mandate sulla email info@carlodorofatti.com. Bene, vi ricordo il sito accademiacos.it dove possiamo vedere tutte le iniziative, gli eventi, anche gli eventi estivi organizzati. Vi ricordo il 23 luglio, una domenica pomeriggio o sera dedicata alla danza, ai canti, ai tamburi qui a Terni. Molto bene. Allora, in partenza anche i percorsi annuali ACOS a Terni, così come alcuni percorsi partiranno a Ragusa, a Verona. Tutte le informazioni sul sito comunque. Molto bene. Allora, cominciamo con le domande di oggi, come sempre, e come sempre lette in tempo reale, perché sapete che a me non mi piace leggerle prima, perché non mi voglio preparare alcunché e preferisco ad andare a braccio. E intanto saluto le persone che si stanno collegando anche tramite la diretta Facebook. Bene, cominciamo senz'altro. Un mio amico mi scrive... Ok, l'argomento è il maschile. Come ridefinire il maschile oggi? E fa riferimento alle dottrine orientali, fa riferimento al lavoro di Julius Evola e mi dice, leggo l'email perché è molto interessante, le vostre email sono sempre molto circostanziate e quindi vale la pena leggerle perché già nell'email si fa cultura e ci sono le risposte. Allora mi dice, Evola in queste sue opere sottolinea l'importanza di recuperare il ruolo del maschile, anche se ha una visione di superiorità spirituale che non condivido rispetto al femminile. Proprio per non farsi divorare da quelle forze inconsce presenti in ognuno di noi e che sembrano ormai dominare nel mondo moderno, svincolato dai valori della tradizione, che rappresentano il faro esistenziale individuale e collettivo, secondo l'autore. Beh, su Evola, tra l'altro, guardate, ho qui proprio che stavo ripassando in questi giorni, lui fa riferimento al libro, se non sbaglio, Metafisica del sesso, molto bello, molto interessante da leggere, da prendere in considerazione. Io adesso stavo leggendo in questi giorni Cavalcare la tigre, rileggendo con un bel saggio introduttivo di Stefano Zecchi, sempre Edizioni Mediterranee. Cavalcare la tigre è un ottimo testo di tradizioni, di cultura, molto molto interessante, quindi parliamo di Julius Evola. Quindi andiamo avanti con l'email. Mi colpì molto leggendo il concetto del ruolo di ksatria o guerriero interiore che dovremmo assumere per affrontare le difficoltà e gli agguati rappresentati dalle forze inconsce. A tal proposito mi viene in mente anche il meraviglioso insegnamento di Krishna di fronte all'angoscia e all'esitazione di Arjuna nella Bhagavad Gita. Ok, molto bene. Poi l'email prosegue con delle domande dirette. Tra l'altro sulla tradizione degli ksatria e della Bhagavad Gita, a questo proposito, potreste leggere, vediamo se lo trovo, ecco, potreste leggere questo, di Filippo Cavallari, Il guerriero nell'India arcaica, molto interessante, molto bello, e se vogliamo, anche per certi versi pertinente con questa domanda, Edizioni Terra di Mezzo. Allora, mi chiedi, com'è possibile recuperare, sentire e vivere il maschile dentro di noi per avere questa fermezza che non ci fa temere, che ci faccia sentire più sicuri, meno esitanti, più determinati, meno dubbiosi? Allora, questa domanda si sviluppa sull'onda di una considerazione che io feci qualche tempo fa, cioè dissi che l'archetipo perduto, secondo me, non è tanto quello del femminile quanto quello del maschile. Il fatto che l'archetipo femminile, diventando stereotipo, sia stato distorto, sia stato devastato, umiliato, mortificato, condannato, è vero, ma questa è una conseguenza della perdita di un archetipo. ed è l'archetipo maschile che è stato perso nel suo ruolo essenziale, profondo, archetipico appunto, che ha fatto sì che l'uomo distorcesse il significato del suo percorso spirituale e di conseguenza distorcesse la realtà e il ruolo della donna. Quindi, dal mio punto di vista, l'archetipo del femminile sacro c'è, esiste, va solo ripulito, riscoperto, valorizzato, ripulito da tutte le condanne, le censure, le distorsioni stereotipate che il maschile ha provocato, perdendo se stesso. Quindi, da qui la domanda: come si fa a recuperare, vivere, sentire il maschile? Che cos'è il maschile? Secondo me il maschile è un archetipo perduto. Quindi, se sapessimo che cos'è il maschile, lo vivremmo, lo avremmo già recuperato, lo sentiremmo in noi, avremmo una traccia. Quando un archetipo è perso, come sto intendendo io in questo dialogo, intendo proprio che non è un software corrotto, è proprio un circuito che è stato asportato. Quindi non è che c'è una sorta di virus da bonificare all'interno di un software che gira, ma c'è proprio una scheda che è stata rimossa dall'hardware. Quindi un archetipo perduto è un qualcosa di molto serio, è una carenza radicale che va rintracciata quasi per via negationis, cioè quasi ogni volta definendo cosa non è il maschile, più che cos'è, pretendendo di capire cos'è il maschile, cerchiamo di capire cosa non è il maschile. Il maschile non è il macismo, il maschile non è il maschile guerrafondaio e conflittuale che ha portato alla deriva l'umanità negli ultimi millenni, il maschile non è il padre padrone che picchia i pugni sul tavolo, il maschile non è neanche quell'idea di forza, di predominanza, di saccenza, di presunzione, di arroganza che spesso accompagna l'idea del maschio forte, vigoroso, valoroso, eccetera, eccetera. Il maschile va recuperato attraverso una profonda analisi di ciò che il femminile è e di ciò che il maschile ammettiamo che non sia, ok? Oggi ci troviamo all'interno di uno scenario peraltro molto interessante, molto complesso, perché da una parte tutto questo scenario, com'è che lo chiamano, LGBTQI, questo scenario di gender, transgender, trasformismo, da una parte viene letto come uno smarrimento, una crisi identitaria radicale e fondamentale, maschile e femminile, nel ruolo archetipico. Dall'altra parte viene letto come una liberazione, cioè come una sorta di trascendenza da quelle che sono le dinamiche animali, le dinamiche della vita biologica che vengono trascese alla luce di sensazioni, intuizioni, inclinazioni che vengono affermate sulla natura animale, affermate e poi ostentate, esibite. Ecco, su questo poi io avrei molto da dire. Sullo spettacolo del gender, del transgender, del gay pride, del feticismo e di tutte queste tendenze, mode forse, per alcuni malattie, per altri scelte di vita dignitosissime, però ecco, questa ostentazione, questo esibizionismo forse è controproducente anche nell'affermare eventualmente queste tendenze, che tendono a trascendere i vincoli biologici. Da una parte, quindi, taluni le giudicano come distorsioni estreme, frutto di reazioni a repressioni, condanne, giudizi, senso di colpa, senso della vergogna, tabù, che da una parte produce un esercito di frigide e impotenti o depravati e dall'altra parte un esercito di libertini che non è liberi. C'è differenza tra libertà, libertarismo e libertinismo. Il libertinismo è una reazione a un qualche cosa che poi si è subita, contro la quale ci si muove in maniera altrettanto violenta e convulsa, mentre invece la libertà è un'affermazione molto più serena del proprio modo di essere. Comunque, al di là di tutto, questo scenario è uno scenario che mette a dura prova il poter rintracciare l'archetipo alchemico, il principio alchemico del femminile e il principio alchemico del maschile, che sono contenuti in ognuno di noi, in ogni uomo, in ogni donna, il principio alchemico maschile e il principio alchemico femminile sono contenuti. Poi sapete che dal punto di vista esoterico si parla di trascendimento dell'impeto erotico, no? Perché questo impeto erotico va gestito orientandolo verso finalità spirituali, trascendenti, superiori, interiori, quindi non va completamente esaurito nell'esperienza dell'orgasmo, dell'estasi consumata all'esterno, ma va trasceso attraverso percorsi di riorientamento di questa forza, di questa energia straordinaria, a prescindere da come questa energia sia innescata. Quindi dal punto di vista esoterico, che sia innescata tra uomo e donna, o tra donna e donna, o tra uomo e uomo, comunque nell'alchimia dei principi maschili e femminili contenuti, non ha molta importanza, perché l'obiettivo non è l'esaurimento erotico in quello che è la passione animale, o eventualmente la generazione che diventa concepimento, e allora si dice, però vedi, la natura funziona in un modo, vorrà dire qualcosa. Sì, ma noi non stiamo perseguendo la natura della riproduzione, stiamo a livello esoterico parlando di un contenimento e riorientamento di questa forza riproduttiva affinché avvenga un concepimento interiore. Quindi, come questa energia, che non va mortificata, ma che ci deve essere vigorosa, potente, possa innescarsi, l'esoterismo non entra troppo nel merito. L'importante è che questo innesco venga cavalcato in un certo senso, in un certo orientamento alchemico interiore. Quindi non è che l'esoterismo indichi a tutti i costi la via etero o condanni la via homo, no, certi esoterismi, che non sono esoterismi, pretendono di indicare nella via etero l'unica via possibile e immaginabile. Pensiamo a talune scuole neognostiche che indicano nel rapporto uomo-donna l'unica alchimia possibile. Però questa è una possibilità. In realtà nella storia dell'esoterismo troviamo moltissime combinazioni alchemiche che vanno ben al di là del rapporto etero. Ma perché? Perché comunque la finalità è sempre quella di una trasmutazione interiore, in fin dei conti. Quindi non è una finalità che vada a parare verso il concepimento o verso certe tendenze fisiologiche, ok? Quindi in questo scenario così complesso, rintracciare la matrice maschile e femminile senza per questo negare la possibilità di infinite combinazioni, però che questo non sia una reazione depravata ad un sistema repressivo, che non sia moda, che non sia un atteggiamento figlio di disagi. Quindi ben venga anche esplorare combinazioni le più diverse in base alle inclinazioni che sinceramente ognuno persegue riconoscendole in sé, e su questo nessun giudizio, semmai la mia critica, lo ripeto, è su una certa ostentazione, su una certa esibizione. E oggi riaffermare la propria natura etero sembra quasi di essere inferiori, diversi o razzisti o omofobi. Assolutamente no, io posso riaffermare tranquillamente la mia natura etero, tra l'altro senza doverlo fare con quella forza, con quella esibizione, con quell'esibizionismo con cui gli homo e tutti quei LGBT e affermano la loro. Non c'è bisogno, è anche una questione molto privata secondo me. Però, vabbè, al di là di questo, È arduo oggi andare a rintracciare, no, questi principi alchemici che peraltro non sono identificati nella donna e nell'uomo, ma in ogni uomo e donna convivono, ovviamente muovendo poi delle prevalenze espressive che nella donna, dal mio punto di vista, dovrebbero essere prevalenti, nell'uomo dovrebbero essere prevalenti nell'altra polarità, quindi il femminile poi si veicola nella donna, il maschile poi si veicola nell'uomo, ma questo è una possibilità, però prendiamola come riferimento, dato che la mia esperienza è quella, poi in fin dei conti, quindi non posso neanche parlare di esperienze homo o transformiste o altro che non sono le mie, ok? Quindi per capire che cos'è il maschile dobbiamo cercare di capire che cosa non è il maschile. Come si può risvegliare? Qui già nella domanda ci sono tante cose, no? Qui parli di fermezza, che non ci fa temere, che ci faccia sentire più sicuri, meno esitanti, più determinati, meno dubbiosi, ma chi ti dice che questo sia il maschile? Magari il maschile è dubbioso, è esitante, non è esente da timori o da incertezze. La figura del cavaliere senza macchie e senza paura, in realtà è una figura estremamente androgina, se vogliamo, molto forte, cavalleresca, virtuosa, valorosa, però è molto androgina, molto delicata, molto elegante nella sua forza, che non è ostentazione, nella sua saggezza, che non è arroganza, nel suo amore per la vita e per la donna, che non è prevaricazione, ok? Che non è presunzione di una maggiore valore. Quindi, se si parla di maschile, a me viene in mente, certamente vengono in mente gli Kshatriya dell'India, viene in mente il cavaliere del ciclo arturiano, mi viene in mente il giovane eroe così come il vecchio saggio, mi viene in mente il giovane Arjuna così come il vecchio Gandalf nelle tradizioni di Tolkien. Il maschile, che cos'è veramente il maschile? Possiamo rifarci a Evola? Sì, però Evola era comunque viziato da una certa patristica tradizionale che nel recupero del valore del maschile in effetti poi trascurava quell'aspetto femminile che in sé va alchemicamente gestito. Qui c'è il gatto che ha fatto cadere la telecamera, che adesso prontamente vado a sistemare. Runa, mannaggia, distrutta la telecamera, che spettacolo ragazzi miei, che spettacolo. Vabbè, vediamo di recuperarla un pochino e che mi spiace, scusate, ma ogni tanto la gatta fa le sue e vabbè, cercheremo di chiuderla, poverina. Va bene, niente paura, eccoci qua, bellissimo, il bello della diretta, fantastico. Runa, vai di là, vai di là. Ok. Quindi, maschile, è possibile avere un riferimento cosciente del maschile da coltivare, allineandolo, armonizzandolo con il femminile senza confondersi? Allora, io all'interno del percorso dell'Accademia ACOS, all'interno del percorso del Filo d'Oro, propongo la cosiddetta tenda verde, cioè, voi sapete che esiste la tenda rossa. La tenda rossa contesto femminile riservato alle donne, le quali si confrontano, scambiano, dialogano, condividono, studiano i misteri della propria femminilità, del proprio corpo. Se fatto bene, quindi senza derive femministe o cose di questo tipo, è un contesto meraviglioso di relazione e di recupero dell'archetipo, del valore, della forza del femminile. Il femminile è estremamente attivo sul piano spirituale, oltre il velo. Si fa ricettivo al di qua del velo perché è un principio di accoglienza, di disponibilità, di adattamento, di memoria, di conservazione della conoscenza, di veglia al fuoco, di conservazione del fuoco, pensate alla sacralità del focolare, pensate ai ruoli delle vestali, delle sacerdotesse, delle prostitute sacre che vegliavano al fuoco erotico in senso anche magico e spirituale, conferendo sacralità e iniziando gli uomini ai misteri della sessualità sacra. Bellissima la figura del femminile, che non è quel femminile pio, sottomesso, sofferente, tipico della cultura giudaico-cristiana, ma anzi è un femminile estremamente potente, eppure non protagonista, perché è oltre, è un riferimento oltre, che ispira e che è meta. La principessa che viene liberata dalla torre dopo che il drago viene domato è meta, ma è anche principio ispiratore. Il protagonista del viaggio, al di qua del velo, è invece l'uomo, no? Il giovane eroe che procede nel suo cammino di riscoperta. Al di là del velo dorme, Shiva dorme al di là del velo. Ecco allora che la donna al di là del velo che è attiva ispira il giovane eroe nel suo viaggio terreno, dimentico di sé. E allora ecco che deve scoprire la propria anima, risvegliarsi alla propria coscienza. Bene, se il viaggio dell'eroe quindi caratterizza l'esperienza del principio maschile, perché poi ripeto, anche le donne contengono il principio maschile, quindi hanno il loro viaggio dell'eroe, anche se lo esprimeranno in modo diverso, possiamo intuire che probabilmente il principio maschile ha a che fare con l'esplorazione, l'indagine, la scoperta, la conquista, ma non nel senso di prevaricazione, nel senso di capacità di andare oltre i limiti, oltre i confini, capacità di mettere in discussione, scoprire ed esplorare nuovi territori del possibile. Ecco l'uomo esploratore, mentre la donna conserva, accoglie, orienta, tramanda. L'uomo è colui che forse nel suo principio maschile è colui che è deputato alla scoperta, all'esplorazione attiva di quello che poi la donna andrà a trasmutare in una epica alchemica. Quindi il principio maschile è un principio esplorativo sicuramente, è un principio proattivo, è un principio eroico in questo senso, prometeico in questo senso. Qui ecco appunto la necessità di trovare un equilibrio tra Prometeo e Dioniso, tra quel principio dionisiaco tipicamente femminile che tutto contiene in un'amalgama erotica e creativa infinita. Dall'altra parte abbiamo la spinta prometeica dell'uomo che va a rubare il fuoco agli dèi per portarlo agli uomini, il principio maschile che si fa eroe, che si fa rottura di schema. D'altronde anche Adamo è colui che accetta di mordere la mela che Eva offre, ispirandolo al libero arbitrio e alla conquista della coscienza, della conoscenza, a sua volta ispirata dal suo principio più misterioso. È Lilith, in effetti, che ispira al nutrirsi del frutto della conoscenza del bene e del male. Quindi la parte più misteriosa della donna è quella che ispira l'uomo e che lo sprona a un'azione inedita, rivoluzionaria, trasgressiva, alla ricerca del fuoco, alla ricerca della vita. Dobbiamo riscoprire questo essere maschile, che è eleganza, nobiltà, forza, paternità, fratellanza, amicizia. Pensate a quanto è forte nell'uomo il valore dell'amicizia. E questa è una bella pista da indagare. Quindi nell'ambito del Filo d'Oro, che è poi il gruppo di meditazione più assiduo qui a Terni, che io conduco, facciamo la tenda verde. Quindi la tenda verde è proprio quel riunirsi tra maschietti che intendono esplorare il mistero del maschile, recuperare un senso del maschile, che non è il macho, che non è, ripeto, ma ormai ci siamo capiti, no? Ecco quindi l'importanza del confrontarsi su questi temi. Io credo che ci sia la letteratura anche a disposizione, però attenzione, secondo me, per comprendere il principio maschile dobbiamo dedicarci allo studio e alla comprensione del principio femminile nella sua sacralità, nella sua bellezza, nei suoi misteri più profondi. Perché solo attraverso questo percorso di ricomprensione, di rivalorizzazione, di rinobilitazione del principio femminile, noi possiamo comprendere delle cose di noi stessi. Perché è la donna che guida, è la donna che guida, è il principio femminile che ispira, che indica la meta, anche dentro di noi. Quindi dal mio punto di vista la via maschile non va ritrovata, riscoperta, ricostruita direttamente, ma va ritrovata, riscoperta e ricostruita attraverso quel femminile in noi che si risveglia e che indica la strada a un maschile che può ricomporsi. Così facendo, restituendo poi via via al femminile la sua purezza, la sua natura divina. Quindi è un ciclo, no? La donna si libera, libera l'uomo, che libera la donna, che quindi può indicare all'uomo una direzione, che quindi l'uomo può assecondare, risvegliando in sé il principio maschile, attraverso quindi una via negationis e un recupero del valore del femminile. Io sto leggendo un libro molto bello, adesso ce l'ho di là e non mi muovo perché sennò crolla ancora tutto qui, però ecco, che si intitola Vagina. È di una scrittrice molto interessante, ve l'ho già fatto vedere, ne ho già parlato io di questo libro in un altro podcast. È un libro straordinario che tutti gli uomini dovrebbero leggere, è un libro sulla vagina e sulla sacralità della vagina, ma tra l'altro anche di fisiologia, spiega il nervo pelvico, le innervature, il concetto del piacere, il concetto di erotismo dal punto di vista femminile e dal punto di vista del maschile. E si scoprono tante cose, e crollano tante leggende metropolitane, tanti falsi miti, sia rispetto al femminile stereotipato in maniera becera da un maschile altrettanto rincoglionito, che deve recuperarsi in qualche forma attraverso un profondo atto di umiltà. E la donna può guidarlo, e il proprio principio femminile interiore può guidarlo. Ecco ancora una volta la meditazione come capacità di ascolto della propria anima, che dall'interno può ispirare un mutamento di coscienza verso un recupero del principio maschile. Comunque è il principio maschile che va definitivamente recuperato. Il principio femminile va liberato da una serie di inutili veli, ma è il principio maschile che va recuperato. Questo è fondamentale, bellissimo, ritengo che sia bellissima questa possibilità. Quindi consiglio a tutti i maschietti di andare a leggere questo libro che si intitola Vagina, pensate un po', di un'attrice molto molto brava, perché non è una femminista, insomma è una persona veramente veramente competente che racconta la sua storia. Adesso se lo trovo ve lo... ecco, Naomi Wolf, il titolo è Vagina, una storia culturale. Vale veramente la pena di leggere questo libro di Naomi Wolf. Ok, beh, oggi abbiamo dedicato molto spazio a questo tema del maschile, e quindi chiudiamo qui, come al solito cerchiamo di stare all'interno della mezz'ora, magari vediamo se c'è qualche domanda veloce, perché siamo sulla mezz'ora, magari 10 minuti ce li possiamo anche concedere, che ne dite? Sì, magari sì. Sì, vedo che mi dite di sì, allora va bene, procediamo ancora con un'altra domanda. Quindi vedi, non è che ti ho risposto, ho cercato di rappresentare uno scenario e dire quello che secondo me può essere uno spunto importante, che passa dalla comprensione del femminile prima di tutto, piuttosto che immaginare che cosa possa essere il maschile, perché vengono fuori delle cose strane. Non lo sappiamo, è un archetipo perduto, capito? Quindi dobbiamo lavorare per silhouette, cioè riempire tutto ciò che è attorno di senso, di valore. Quello che rimane ci dà, come dire, la silhouette del pezzo mancante. È come se avessimo, cioè, in una scatola di tessere di puzzle ci manca un pezzo. Ma come facciamo a sapere qual è quel pezzo? Come possiamo? Possiamo solo definirne i contorni cominciando a fare il puzzle. Cominciamo a fare il puzzle. Una volta che abbiamo finito il puzzle, ci manca quella tessera. Allora ecco che sappiamo com'è fatta. Quindi la ricaviamo per differenza, per via negationis. La recuperiamo, quindi capiamo di quale forma è quella tessera e quale disegno dovrebbe rappresentare per completare il quadro. Ecco la ricerca del maschile. Va bene, non mi dilungo oltre. C'è una domanda. Allora, vediamo un po'. Ah, ecco, qui è una domanda molto lunga di un amico che mi fa una domanda sul fato, il destino, il libero arbitrio, la libertà, se siamo davvero liberi. Beh, questo è un domandone, eh? Quindi vediamo se c'è una domanda un pochino più veloce da affrontare, magari questa la vediamo la prossima volta. Altra domanda, mi piacerebbe molto che sviluppassi un podcast in cui spieghi il tuo punto di vista riguardo al fenomeno del cerchio Firenze 77, eccetera, eccetera, poi vediamo un po'. Va bene, la domanda comunque è questa, poi l'email è più ampia, ma è questa. Allora, cerchio Firenze 77. Cerchio Firenze 77 è stata un'esperienza molto intensa, interessante, importante nel panorama dello spiritismo e direi del contattismo italiano. Siamo negli anni 70-80. Roberto Setti, un medium, un channeler, ok, con altri amici, era il protagonista di vere e proprie canalizzazioni, direi, più che sedute spiritiche. Ai tempi era molto in voga lo spiritismo tipo Allan Kardec, ok? Il tavolino che traballa, la planchette, la catena con le mani, se ci sei batti un colpo, con l'idea di evocare spiriti di defunti, di disincarnati. Poi il concetto si sviluppa nella relazione con entità, che siano state o meno incarnate, e poi la cosa si sviluppa ancora di più con la possibilità di entrare in relazione con intelligenze cosmiche, fino ad arrivare poi al moderno contattismo, quindi chi viene canalizzato non è tanto il nonno morto, ma è l'alieno che in qualche modo si rivela e racconta all'umanità la sua visione dell'universo, del mondo, non di rado portando consigli, valori etici, eccetera, eccetera. Adesso io non voglio fare una storia del contattismo perché sarebbe inutile, però diciamo che nell'ambito del Cerchio Firenze 77 in Italia c'è stata questa esperienza che poi si è tradotta in numerosi libri raccolti in una collana dalle mitiche edizioni mediterranee che hanno raccolto tutte le trascrizioni. Online, tra l'altro, se andate sul sito di Ascensione 93, che è un sito portale che ho curato insieme al mio caro amico Andrea di Collegno, ho curato questo libro, cioè questo sito, dove abbiamo raccolto anche, tra le varie risorse, anche gli audio disponibili delle sedute del Cerchio Firenze 77, che comunque li trovate online. Allora, io non so oggi, probabilmente esiste ancora, c'è qualcuno che porta avanti il discorso, però ai tempi io penso che sia stato un fenomeno molto interessante, più che altro per l'importanza delle comunicazioni che vennero ricevute, veicolate attraverso Roberto Setti, perché erano comunicazioni per nulla banali, per nulla retoriche, non erano consigli della nonna, che voglio dire, cose molto retoriche, cose molto semplici, non c'è bisogno di scomodare intelligenze cosmiche per sapere che la bomba atomica è dannosa, che certe derive dell'umanità devono essere corrette, altrimenti ci sarà la fine del mondo, eccetera, eccetera. Queste sono le rivelazioni più banali di tutta una serie di fonti del contattismo mondiale che secondo me lasciano molto il tempo che trovano, molto banali, molto retoriche, molto ridicole, se vogliamo, come no, senza spessore. Invece il cerchio Firenze 77, quando mi accostai allo studio, parlo di 20 anni fa, mi aprì un mondo, beh, a di più di 20 anni fa. Ero ragazzino e i libri del cerchio Firenze 77 erano straordinari perché veicolavano delle conoscenze di carattere esoterico, filosofico, scientifico se vogliamo, perché poi alcune cose vennero anche riscontrate, trovarono riscontri anni dopo, se non decenni dopo, nella ricerca fisica, astrofisica. Quindi ci furono molti riscontri di concetti che vennero ricevuti da Roberto Setti, da questo medium, attraverso entità che si presentavano sotto diversi nomi. Ma vi assicuro che sono dei rompicapo, molte di queste trasmissioni contenevano concetti di fisica, di astrofisica, di teologia, di metafisica, di mistica, di filosofia, molto impegnativi. Non era così semplice seguire il discorso. Ovviamente rivelazioni che avevano a che fare anche con il sovrannaturale, con il mondo dell'oltre, con la nostra sensibilità perduta. Discorsi estremamente coerenti, ma estremamente sofisticati. Da studiare, proprio da mettersi lì e applicarsi allo studio di queste trascrizioni. Per esempio, mi ricordo il mio primo libro fu Per un mondo migliore, un insegnamento per l'umanità di oggi e di domani, ecco, me lo ricordo bene, Per un mondo migliore. E lì trovai delle cose molto interessanti. Quindi, secondo me, il cerchio Firenze 77 è una fonte molto interessante da prendere in considerazione, soprattutto le prime esperienze, le prime canalizzazioni. Poi ci sono anche altri testi più recenti che derivano dall'esperienza del cerchio Firenze 77 dopo Roberto Setti, e devo dire che sono molto interessanti, quindi se volete andate tranquilli, perché la lettura di queste fonti io la consiglio, sempre con spirito critico, sempre con capacità di discernimento, sempre nel riuscire a collocare questa esperienza in quegli anni, siamo negli anni 70, però penso che sia uno studio assolutamente valido, quindi ascoltate l'audio, leggete, vi sarà sicuramente di grande ispirazione, perché è stata un'esperienza decisamente di avanguardia, e secondo me lo è tutt'oggi, ok? Quindi ecco la mia opinione sul cerchio Firenze 77. Allora, vi rimando alla prossima volta con una bellissima email, appunto sul libero arbitrio, rapporto tra caos, caso, fato, destino, libertà, libero arbitrio, predeterminazione. Quindi la prossima volta mi dedicherò a questa email, che è molto articolata e molto precisa, quindi è giusto dedicare il tempo che merita, ok? Allora, a questo punto io vi ringrazio, vi saluto, il podcast adesso io lo pubblicherò come di consueto, quindi attraverso il canale del mio podcast, e poi lo metto su Facebook. E spero che questa idea di registrare anche la diretta Facebook possa essere divertente, gradevole, e semmai, visto che qualcuno mi ha detto però il venerdì mattina molti lavorano, avete ragione, magari potrei registrare il podcast il giovedì sera per poi pubblicarlo come podcast il venerdì mattina, ma almeno la diretta Facebook la facciamo giovedì sera, per me va benissimo, basta che ci accordiamo, magari fatemi sapere, datemi un feedback. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio quindi le persone che continuano a scrivermi, continuate a scrivermi, info@carlodorofatti.com, così piano piano io posso prendere in considerazione le vostre preziose domande. Un caro saluto a tutti, ciao, alla prossima.